Come avevamo accennato, un po' anche come frutto dell'incontro di ieri con i bimbi, con i ragazzi che poi diranno loro durante la messa, volevo appunto fermarmi su questo testo perché mi sembra che ci dia anche la dimensione un po' delle nostre, del nostro servizio, della nostra vita cristiana, e da questo punto di vista mi pare anche che ci metta in quella condizione per la quale anche le nostre fatiche, quelle di cui parlavamo anche con qualcuno di voi in questi giorni, la fatica nel servizio, anche il venir meno forse delle forze da parte di qualcuno, l'accorgersi che poi, venendo a mancare l'entusiasmo delle origini, magari ci si orienti su qualcosa che ci sembra assomiglia a un fallimento o a qualcosa che non è più come era quando siamo partiti. La mia intenzione all'inizio era quella di fermarmi sul testo di Maria dell'Annunciazione. Ecco, di questo innanzitutto invito alla gioia. Alla gioia di chi ha incontrato il favore di Dio. Un favore, quello di Dio, che non prescinde da quello che ciascuno di noi è, da quello che è Maria ed è quindi da quello che è la nostra Chiesa. Una vicenda, quella di Maria, che dicevo, rende possibile il dire che Gesù è il figlio del grembo, con tutto quello che implica, anche quello che abbiamo detto nella prima meditazione, di Maria che si sa fatta degna del Signore, di lei schiava della parola. Questa era un po' la mia intenzione all'inizio, poi dopo ho pensato che forse questo testo, che si orienta anche all'Eucaristia, potesse essere quella parola che ci consente di raccogliere quello che è il frutto un po' della preghiera, della comunione, della fraternità di questi giorni. D'altra parte ci sorprende ancora di più la prima lettura di oggi, quando da un certo punto di vista il Deuteronomio ci dice che ciò che è proprio del Samaritano è proprio anche della parola. Quelli che sono i gesti del Samaritano sono i gesti della parola. La carità del Samaritano è la carità della parola. La compassione del Samaritano è la compassione della parola, al punto che la parola è intrisa della nostra umanità, della nostra carne. La parola dice di noi, la parola è più intima a noi di noi stessi, e il Deuteronomio dice: questa parola non è troppo lontana, ti è vicina, ti si fa prossimo. Ogni volta che ascoltiamo la parola siamo ancora noi i protagonisti, perché ci chiediamo che cosa vuol dire, cerchiamo di comprenderla più che di lasciarci comprendere da essa. E anche il testo del Deuteronomio ci orienta in questa prospettiva di ascolto della parola, che è ancora troppo, parlo per me, è ancora troppo qualcosa di accostato mentalmente, intellettualmente, si fanno ancora troppi corsi. Ecco, la parola è tutto l'amore di Dio, ecco, la parola è il verbo, la parola è Cristo, il Samaritano, appunto. Però c'è questo testo, che dice così, lo sapete bene, però anche qui, quando qualcuno dice tralascio il testo perché lo conoscete bene, ecco, questo non funziona già più. Quando c'è qualcuno che ci annuncia il Vangelo e dice tralascio il testo perché so che lo conoscete e passiamo subito al commento, bisognerebbe tralasciare il commento e ascoltare il testo e basta. Oppure non abbiamo tempo, quindi lascio a voi la lettura del testo. Pasticcio. Allora al capitolo 10 di Luca si dice così: un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa di legge? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, il prossimo tuo come te stesso. E Gesù ha risposto: bene, fa questo e vivrai. Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino e poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. E stupisce appunto il fatto che la domanda non sia tanto la replica di questo dottore della legge, non sia tanto centrata sul fatto del chi è Dio, che sarebbe anche più plausibile, sarebbe anche più comprensibile chi è Dio. Ecco. Questo Dio, l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, ma chi è Dio? Invece la domanda del dottore della legge è: chi è il mio prossimo? Questa è la grande vicenda e la grande domanda anche delle nostre comunità, delle nostre chiese. Ormai la povertà non è più sotto controllo. Le povertà diventano sempre più complesse. Non c'è più semplicemente un servizio alla persona. Chi è il mio prossimo? Chi è così esperto da dirci chi è il prossimo? Parlavamo prima di questo popolo presente in Italia da almeno 600 anni. Chi sa qualcosa della storia dei Sinti e dei Rom, ad esempio? E come ci si muove in un ambito che è quello penale? Una comunità cristiana ha 2-3 persone, dicevamo ieri sera, siamo partiti in 10, diceva Giorgio. Adesso sono solo io, qualcuno. Chi conosce, come si dice, chi conosce le dinamiche della tratta delle ragazze? bisogna continuamente aggiornarsi, chi fa il male lo sta facendo benissimo. Benissimo. Ci sono delle dinamiche, per usare un termine che usano anche le assistenti sociali, sono queste dinamiche che la tratta mette in atto, ci sono queste alleanze tra malavite organizzate, questi legami che sono spesso fondati sul vendersi esseri umani, e chi sta facendo il male lo sta facendo benissimo. Ecco la domanda semplicissima: chi è il mio prossimo? Chi conosce l'evolversi della mente umana? Chi conosce le dinamiche della vita familiare, quando una separazione, nel momento in cui ne veniamo a conoscenza, è già tardi per fare, per provare a fare che cosa? Chi conosce, chi è il mio prossimo in realtà? Chi ho davanti? A volte non è neanche del tutto importante saperlo. Vedo che i miei di casa, quando veniamo a sapere qualcosa di loro, si vergognano, e una delle cose che più permettono la loro permanenza in casa con noi è quella che noi non sappiamo da dove vengono, né che cosa hanno fatto, né che cosa hanno alle spalle. Il prossimo non è meno complicato di Dio da un certo punto di vista. Se vogliamo partire da questo dato, chi conosce l'uomo? Il salmista sembra quasi che dica: sei tu, Signore, che mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, a te sono note le mie vie. Ecco, prima di venire deformato nel segreto, tu mi hai conosciuto. Di sicuro ancora i salmi, che sono fra i libri che più esprimono quello che è l'uomo, ci dicono che il cuore dell'uomo è un baratro, è un abisso. E allora questa domanda è la grande domanda, è quella domanda di fronte alla quale, se non abbiamo risposte, Gesù ne prova ad abbozzare qualcuna e comincia a dire: certo, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Sono 25 chilometri, un dislivello di 1100 metri, verso il baratro. Perché tutto nasce di lì. Tutti abbiamo subito bisogno di arrivare a capire il samaritano, i suoi gesti, la compassione, l'olio, il vino, il somaro, tutta questa. Noi abbiamo la tentazione di arrivare alla compassione del samaritano, cosa che è importante, ma non è quella la chiave del discorso. L'uomo è colui che viene via da Gerusalemme. Che cosa c'è di così grave? Beh, c'è di grave che qualche versetto prima il Vangelo aveva detto che Gesù indurì il suo volto. C'è un'espressione nel dialetto reggiano che vuol dire la decisione con cui uno fa le cose. Quando diciamo che uno ha preso seriamente l'impegno che sta portando avanti, diciamo al semesse genia. Se volete, ci ha messo la sua faccia, uno ci mette la faccia, ma non è proprio così. Mio nonno mi diceva: quando fai il lavoro bisogna che ti metti il genia, cioè la ghigna è il volto, no? Il grugno. Allora, e qui uno potrebbe fermarsi e dire: bene, che cos'è Gerusalemme per te? Gerusalemme è la città della tua gioia. Per cui ancora il salmista dice: mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Ecco, il ricordo di Dio, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Questo salmo, questi salmi, tanti delle ascensioni, per cui cresce lungo il cammino il vigore, finché si compare davanti a Dio, il Sion. questa città che risplende ormai delle luci del sabato, questa città che è quella a cui verso la quale noi tendiamo, questa città che nello stesso tempo è segno della fedeltà innanzitutto di Dio, questa città che scenderà dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo, ma scende dal cielo, e questa città alla stessa maniera, che è la città simbolo di ogni prostituzione, simbolo di ogni infedeltà, questa città che non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata, questa città che per Gesù sarà quello che provoca in lui la morte di Lazzaro, il pianto su Gerusalemme, perché ha ucciso i profeti, perché si è prostituita al di là di ogni più devastante e depravante condizione, perché lo ha fatto solo per il gusto di prostituirsi, neanche per i soldi, come fanno le prostitute, non le ragazze prostituite, le prostitute. E Gerusalemme, certo, sarà riedificata come le antiche città. Lasciare Gerusalemme vuol dire lasciare la Pasqua. Queste tre Pasque del Vangelo di Giovanni che Gesù trascorre a Gerusalemme, alla vista di essa pianse, pianse appunto perché non ha riconosciuto il tempo della visita di Dio, piange perché Gerusalemme è quella città verso la quale Gesù si è diretto indurendo la sua faccia, realizzando quella parola che è la parola del quarto canto del servo del Signore. A Gerusalemme è avvenuto tutto questo. E allora quest'uomo viene via da Gerusalemme. Anche i discepoli, altri due, da Emmaus, di Emmaus, vengono via delusi. Noi speravamo che fosse lui con tutto questo. Non sai cos'è accaduto a Gerusalemme. Melchisedec, anche lui, ha trafficato con Gerusalemme, incontrando Abramo. I luoghi che frequentiamo sono questi, di per sé, non c'è persona che possa fare a meno del luogo da cui proviene. Noi stessi dobbiamo ancora fare un lungo cammino, se tu incontri un marocchino, qualcuno di voi sarà pure andato in Marocco. Se tu incontri una ragazza nigeriana, bisognerà pur muoversi verso la Nigeria. Se tu incontri delle famiglie del sud della tua parrocchia, dovrai pure... Ecco, noi, il nostro è sempre un attendere. E non si capisce perché, se c'è qualcuno che si muove per bisogno, non ci sia qualcun altro che si muove per scelta, per andare a visitare, per andare a incontrare, per andare a cogliere le cose si vedono in tutt'altro modo. Abbiamo molti calabresi in parrocchia e non si capisce, ecco, fino a che non si va giù in Calabria, nella Locred in particolare, non abbiamo capito mai troppo fino a quando, dopo abbiamo capito ancora meno, ma fino a quando non siamo andati in Algeria. Vedete come si fa presto a... E noi portiamo ancora le conseguenze, anche come Chiesa per certi versi, di essere venuti via da Gerusalemme. In realtà il Papa parla delle periferie, ma ho l'impressione che le nostre siano periferie rispetto a quelle di cui parla il Papa. No? Cioè... Stando al testo, quali sono le periferie e qual è il centro di tutto? E naturalmente a Gerusalemme non vi si giunge solamente quando si è in vista della città, ma tutta la nostra vita va vissuta tenendo conto della meta, di quello che tu troverai. Ecco, del fatto che è meglio un giorno nei tuoi atri più che mille altrove, che stare sulla soglia della casa del tuo Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Cosa dice della mia vita di prete, di questo orientamento verso Gerusalemme, di questi tratti di chi non sottrae la faccia agli insulti e agli sputi? Ecco, cosa dice la mia vita di prete, la mia vita di parroco, la nostra vita di famiglia, che cosa dice di questo? Siamo proprio sicuri che i fallimenti o le stanchezze di cui ci rendiamo conto anche per tanti motivi, ecco, siano proprio qualcosa che è altro rispetto a tempi che rimpiangevamo per tutta una serie di progetti che secondo noi si realizzavano, invece adesso le cose sono cambiate. La malattia della Donatella con la sua SLA, l'AIDS di Enrico, oggi Sant'Enrico. Ecco, siamo sicuri che siano proprio il fallimento o non siano un cominciare ad avvicinarsi a quella meta e a ciò che è stato Gesù e a ciò che è stato per Gesù questa meta, allora i samaritani. Allora finalmente, se è chiaro questo, allora i samaritani, i suoi gesti, la sua compassione, l'avevamo già vista in quel Vangelo che leggiamo ogni tanto durante i cicli, perché la decima domenica del tempo ordinario, essendo smangiucchiata dalle feste come la Trinità, il Corpus Domini, eccetera, e la vedova di Nain è sempre la più penalizzata, perché c'è sempre il suo Vangelo, ma il tempo ordinario comincia sempre dalla undicesima, perché allora quest'anno invece abbiamo letto la vedova di Nain, la compassione di una città, Nain, che era con lei, ma Gesù dice che non basta essere con, bisogna compatire. Patire insieme. Allora Gesù, il samaritano, compatisce e compie tutti questi gesti. Allora uno va a ricercare il santificato dell'olio, il santificato dell'aceto, uno dei miei bimbi dice ma ci manca il sale, ma no, deve mica contenere insalata, però ci manca il sale, dice. Ecco. Sì, però Gesù dice anche che voi siete il sale della terra, quindi che c'è il sale. E poi Gesù, oltre a tutti questi gesti di cui abbiamo detto tanto, affida quest'uomo a questo albergatore. Ecco, questo è il discorso. Il Vangelo dice anche che il samaritano ha cura di lui, si prese cura di lui. E Paolo, la diaconia, lui è appena stato operato d'urgenza, di peritonite, in OPG, e allora leggendo dell'albergatore dice, dobbiamo proprio fidarci. Come dobbiamo proprio fidarci? Perché la questione è seria riguardante l'albergatore. E ci siamo fermati, l'albergatore. Perché è così seria? Paolo dice, ma perché Paolo mi hai detto? Perché l'albergatore deve fidarsi che torni il samaritano e noi dobbiamo proprio fidarci. E tu dici, ma no, te Paolo non sei l'albergatore, tu sei l'uomo bastonato, tu sei i poveri, sappiamo già chi sono, quelli che incontriamo sul nostro cammino, i buchi in pra, quelli che chiedono l'elemosina, facciamo questo elenco. Ci mettiamo anche gli zingari perché secondo noi sono una categoria di poveri, invece sono un popolo, no? Allora, la famiglia a cui appartiene Don Daniele si occupa di questi e gli zingari. Ma gli zingari non sono una categoria, sono un popolo, no? Ecco. E che Paolo dica nel suo commento, dobbiamo proprio fidarci, E allora lì la riflessione è stata proprio questa. è stata la riflessione di dire, bene, cosa vuol dire che intanto il samaritano riconosce che c'è qualcun altro che come lui si può prendere cura dell'uomo bastonato? Ma se c'è uno che vive una condizione come quella dell'uomo bastonato, causata dal fatto di essere venuto via da Gerusalemme, qual è la cura da mettere in atto perché quest'uomo trovato mezzo morto possa essere di nuovo curato? Provate a chiedervi, ecco, quando è che la nostra Chiesa ha preso le botte più orbe? Abbiamo preso botte da orbi. Veniamo tutti da un periodo in cui la Chiesa non solo ci ha fatto soffrire, ma tante volte anche noi siamo stati motivo di sofferenza per la Chiesa. Noi, quando è che le nostre parrocchie hanno preso delle botte da orbi? Noi abbiamo dei fratelli e delle sorelle in Madagascar e dicevano della conferenza episcopale malgascia che si è fidata di una multinazionale che ha promesso alle diocesi di fare un certo numero di chiese e la conferenza episcopale malgascia si è fidata. A un certo punto hanno cominciato la costruzione di queste chiese e a un certo punto la multinazionale è rimasta senza soldi e non gliele ha più dati. E ci sono moltissime chiese in Madagascar costruite per metà. Dico questo non perché le nostre chiese, è più scandaloso credo il fatto di costruire delle chiese che in un contesto in cui le famiglie si vedono sequestrato il loro appartamento perché non riescono più a pagare il mutuo, si costruiscono delle chiese da milioni di euro come da noi, che non una conferenza episcopale malgascia che si fida di una multinazionale che gli lascia tutte delle chiese costruite a metà, campanili a metà, chiese senza tetto, tutte queste cose. E adesso quindi la Chiesa, in un momento in cui il Madagascar, diceva il nostro superiore, vive un momento particolarmente delicato da un punto di vista politico, la conferenza episcopale non ha più il coraggio di dire niente perché dicono, ma da che pulpito? Da che pulpito la Chiesa può denunciare il fatto che una grande parte del Madagascar del Nord sia stato dato in affitto per 99 anni alla Daewoo? Cioè per dire. Chiesa? La Daewoo. La Daewoo che lo mette a mais, ma naturalmente non per sfamare la gente, per farne un carburante. No? Ecco, la Chiesa italiana. Il legame per 20 anni con un governo come abbiamo avuto, ad esempio, tanto per parlarci chiaro. Abbiamo portato pesantemente il peso di un episcopato muto, ma sono i nostri vescovi di una chiesa di cui noi siamo membri. Non è una critica ai vescovi, è il dire abbiamo preso delle botte da orbi, abbiamo creduto che manicandoci col potere fossimo tutelati per quanto riguarda i nostri mezzi, le nostre esenzioni, l'insegnamento della religione cattolica, la tutela della famiglia, il family day, tutte queste robe qui, botte da orbi. A fronte di un unico gesto, una mano di un 76enne, di un 77enne, appoggiata al pavimento di marmittoni, di un carcere minorile vicino a Roma, Casal del Marmo, questo vecchio di 76 anni che per 6 volte, visto che ci avevano messo i 2 piedi vicini di quelli vicini, che per 6 volte ha appoggiato la mano per terra e si è chinato fino a terra per baciare dei piedi anche quelli di ragazze e anche quelli di ragazzi musulmani. Questo è tornare a Gerusalemme. Il cappellano di Casal del Marmo, che è un bravissimo prete, ci diceva, noi a Roma, guardate, io non so cosa dirvi, io visto questa mano lì per 6 volte appoggiata sul pavimento di un Papa che si china fino a terra a baciare dei piedi, a parte che piangevamo tutti, ma io non so cosa sia successo, non so se sia una suggestione psicologica collettiva, io so che da quando ha fatto quel gesto il carcere minorile è totalmente un'altra cosa. Semplicissimo gesto, una cosa da niente, forse, lì, senza pubblicità, lì. E lui dice, io c'ero di fianco, dicevo, adesso non si rialza più, anche il nostro vescovo, notoriamente ciellino, c'è Gianluca, senza gambe, quindi non riesce ad arrivare all'altezza più di 1 metro, per cui il nostro vescovo, con tutto quello che è stato detto, che anch'io ho pensato di male prima che venisse, si è piegato col mal di schiena, attaccato anche lui alle sbarre, attaccato Luca alle sbarre, è stato lì 1/4 d'ora a parlargli dell'amore di Dio. Non so bene, ecco, però ci sono quei gesti e quelle parole e quelle cose che ci permettono di avere cura della nostra Chiesa, e si ha cura della nostra Chiesa non quando la si difende, ma quando la si rende indifesa. Non quando la si arricchisce, ma quando si vive in essa la povertà, a cominciare dalla povertà di ciascuno di noi. Perché Gerusalemme vuol dire questo. E allora il Signore, che non è geloso della sua carità, dice, come io ne ho avuto cura, anzi, come il Vangelo dichiara che il Samaritano ne ha cura, perché non è il Samaritano che parla di sé, così come non dobbiamo essere noi che parliamo di noi, ma che il Vangelo dica che la comunità di Prato Fontana si è presa cura. Non dobbiamo presentare dei curricula, come si dice, per dichiarare quello che abbiamo fatto e per giudicare se quello che abbiamo fatto è una cosa importante o non lo è, ma nella preghiera lasciarsi dire dal Vangelo quello che è la nostra testimonianza, in modo che il nostro servizio non sia qualcosa da cui riceviamo gratificazione, ma di cui siamo grati al Signore, se lo attesta la parola. Perché prima di noi è il Signore con la parola che ha compassione di noi. Ogni volta che ascoltiamo la parola è il Signore che ha compassione di noi, il Signore dice, e del Signore il Vangelo dice che si prese cura e dice all'albergatore, abbi cura di lui, abbi cura di lui. Chi si fida, ad esempio, no? Chi si fida? Ecco, di chi abita a casa Betania? No? Chi si fida dei miei di casa? Chi è che ha il coraggio di dire prenditi cura? Le cose le teniamo ben distinte. No, il dramma è che appunto martedì, quando andremo a fare il nostro turno alla mensa della Caritas, vorremmo chiedere anche a chi usufruisce della mensa, vieni ad aiutarci, passa di qua e comincia ad essere tu a servire. Chi si fida? Sai, dopo poi cioè, non si sa mai perché. Invece il samaritano chiede appunto a quest'uomo di avere cura, perché i poveri sanno prendersi cura delle persone, non ti mollano mai. Sempre però, dicevamo, in quella direzione che è quella di avere cura di coloro che da un certo punto di vista hanno subito quello che hanno subito perché sono venuti via da Gerusalemme. La nostra carità è poi così legata all'Eucaristia. È così legata alla vicenda del Cenacolo. La nostra Eucaristia è intrisa di lavature di piedi, faccio per dire. Potremmo sostituire l'Eucaristia con la lavanda dei piedi, come fa il Vangelo di Giovanni, almeno nel contesto dell'ultima cena. È quell'Eucaristia nella quale ascoltiamo una parola che è quella per la quale Gesù dice: se non masticate la carne del Figlio dell'uomo. I poveri sanno fare questo. I poveri sanno fare questo. E come dicevamo anche, non so se ieri o ieri l'altro, il Signore dice: ti do due denari, ma poi quello che tu spenderai in più, perché ci devi mettere del tuo, perché tu, perché l'uomo che ti affido rappresenta un costo per te. E noi rappresentiamo un costo per la povera gente. Noi rappresentiamo un costo. Noi costiamo alla povera gente. Noi gli siamo cari. Cioè, è bellissimo, sapete, stempro un po', quella lettera di San Paolo ai dentisti che comincia così: carissimi. Finito. La lettera è tutta lì. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai dentisti: carissimi. Anche agli avvocati: carissimi. No? Noi rappresentiamo un costo per i poveri. In termini, in che termini? In molti termini. Adesso non abbiamo tempo noi per fermarci su questo, però siamo sicuri che frequentare Casa Betania non abbia voluto dire, per chi c'è stato, dove dormi? Casa Betania. Ah, ho capito. Tu dove sei? Da Don Daniele. Ah, ho capito. Cosa hai capito? Tanto è vero che noi qualche anno fa, dicevo, forse volevamo chiudere casa, perché noi rappresentavamo un costo. E quando qualcuno dei miei faceva delle cose non eclatanti, che hanno fatto più eclatanti ancora gente della mia parrocchia, la nostra sagrestana, che era bravissima, quella del crocifisso, rispondeva in questo modo: ma cosa volete pretendere? Abitano in canonica? La Godettlina, che sta anche a me in canonica, abbancolona? No, quando abbiamo cambiato la disposizione della chiesa, ma no, ma salfato quel lavoro, ma no. Poi mi ha chiesto, ma sempre in dialetto, ma l'occhio lavora che quando pensa, cioè queste cose, e quando le pensa queste cose, allora vedete quante volte il nostro fermarci con le ragazze ha decretato una loro condanna, non forse neanche del tutto alla morte, però a delle botte sicuramente. Quando abbiamo parlato in nome degli zingari, quando loro non hanno nessuna intenzione che qualcuno parli il loro nome, e loro dispiace molto quando qualcuno impara la loro lingua, giusto il Padre Nostro. Quando non abbiamo rispettato i loro tempi. Per cui Don Dino e anch'io difficilmente porto fuori in permesso i ricoverati dell'OPG. Perché quando vedono Don Daniele con qualcuno di loro, ah, lui è uno dell'OPG. No, sono amici, mi sono venuti a trovare. Anche alla domenica, una volta sono venute le nostre sorelle del Madagascar, consacrate, serve della Chiesa, che sono nere, insomma, sono africane, anche se i malgasci non si offendono a dire che sono africani. E Nando, questo signore anziano, dice: ma Don Daniele, per signora Emile, Emit qui di là? No, sono sorelle dell'istituto. Oh, per lui in tutti i sorelli? No, ma è meglio capite. Io un po' vecchio, no. Le aveva scambiate per ragazzo della strada. A un certo punto Lucia Messa intervenuta piangendo, perché fermandosi con della ragazza rumena è arrivato il cliente, la ragazza rumena si sono avvicinate a questo cliente, poi dopo sono tornati indietro e alla Lucia che era ferma con loro hanno detto: guarda che il cliente ha chiesto di te. Lei è scoppiata a piangere. No, guarda che sei in regola col Vangelo, perché quando ti identificano quei poveri te sei a posto. Ti hanno chiesto di te, è scoppiata a piangere. Poi bravissima, anche lei è stata in Ruanda, credo. Però vedete, il costo che noi rappresentiamo per i poveri. Tanti modi in cui gliela facciamo pagare. E Gesù dice appunto quello che spenderai in più, perché ti costa. Sono sicuro che rappresenta un costo per quelli dell'OPG, eccetera. E quindi, come dicevano i bimbi ieri, la Teresa, cioè, c'è il discorso del ritorno del Signore, quando Lui torna, questa apertura del servizio alla dimensione del ritorno del Signore, difficilmente noi pensiamo, perché viviamo il servizio come una prestazione, viviamo il servizio come qualcosa che identifichiamo con noi stessi, però siamo poco propensi a passare la mano e a credere che il servizio ha un futuro a prescindere da quello che è il nostro compito o il nostro ruolo. Io penso già con terrore quando l'OPG chiuderà. Non perché non so cosa andare a fare, ecco, però dico, ma la prima volta che una comunità si scioglie, è vero, c'è il direttore che dirige un istituto, ma io presiedo una comunità e questa comunità nei suoi membri verrà smembrata, viene mandata in giro per il mondo, almeno per l'Alta Italia, faccio per dire. Ecco, e cosa ne sarà? E allora uno dice, ma state attenti perché poi, abbiamo finito, state attenti perché poi se tu imposti le cose in un certo modo, dopo devi pensare anche a chi viene dopo di te, ma io non ci penso neanche a chi viene dopo di me. Ecco. E invece ci sarà il ritorno del Signore. Il servizio è mettere questa grande ipoteca su quello che sarà il nostro incontro ultimo col Signore, questo incontro nel quale ci sarà chiesto conto proprio del servizio, perché la sua venuta è il grande servizio di Dio, è il servizio più grande, perché è quello di renderci partecipi della sua vita per sempre. Noi di questo non ne siamo molto convinti, ecco. E a questo punto uno dice, beh, allora noi cosa facciamo? Cosa ci sta a fare la casa di Betania, cosa ci sta a fare la nostra canonica, cosa ci stanno a fare i nostri incontri nelle case della parrocchia, cosa ci stiamo a fare noi? Beh, in questa prospettiva provate a pensare al fatto che, ad esempio, innanzitutto noi dovremmo essere lì a dire che la povera gente può metterci del suo. Mi ero ripromesso di mettermi da cappellano quando avremmo fatto uscire tante persone dall'OPG al punto che loro per primi si sarebbero presi cura di quelli che sarebbero rimasti dentro. Ecco, allora in quel momento c'è stato uno che adesso si è dedicato totalmente ai ricoverati. Loro hanno detto, allora è proprio il momento in cui io vado al vescovo e dico, io ho adempiuto il mio compito. Le associazioni di volontariato come passaggio obbligato, ma poi un'associazione di volontariato, la mia impressione è che funzioni quando si scioglie. No? Quando arriviamo a dire il servizio che i volontari hanno svolto è stato talmente fatto bene che le persone di cui si sono prese cura, a loro volta si sono prese cura di quelli che sono rimasti, ecco allora qual è l'associazione di volontariato migliore? Quella che si scioglie perché ha adempiuto il suo compito. Perché non c'è più bisogno di un volontariato, perché appunto il volontariato si sceglie di farlo, per il servizio si è scelti. Ci rimaniamo male quando, volendo fare del volontariato, veniamo clamorosamente bocciati e ci sentiamo dire: no, guarda, tu non vai bene, perché il volontariato si sceglie di fare, per il servizio si è scelti. E non è detto che noi andiamo bene ai poveri, non è detto che debbano avere la misura del nostro tempo, delle nostre capacità. Spesso le superano. È anche il discorso per il quale uno dice: è più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. Sì, hai ragione, però è sempre un discorso di dare e di avere. E cosa ci stiamo a fare allora? Noi ci stiamo a fare una cosa molto semplice. La cosa che ci stiamo a fare è quella di riuscire a garantire e a ravvivare la speranza nella povera gente che tornerà il Signore. Ecco, è come se il Signore avesse detto agli ragazzi della Cora: abbiate cura della Cora. Lei ha fatto il corso, è assistente sociale, si credeva una bravissima assistente sociale, ha preso delle botte da Orbi perché questa sua supponenza, giusto Marco la sopporta. Abbiatene cura. Ragazzi, averne cura cosa vuol dire? Ragazzi, sopportare la Cora ci costa, perché lei si sa che quando arriva lei tutte le persone che incontra sono case sociali, per lei ormai i poveri sono diventati utenti. Ma le utenze sono il gas, la luce, l'acqua, il telefono, ma non siamo utenti. E noi? Ah, lui torna. Vedrai che torna e vi dà tutto quello che avete speso in più. Ah, ma ci terrà tanto, perché la Cora ci è costata, appunto, allora la Cora va in crisi, ma io quello che ci sto a fare, i miei progetti, le mie cose, i miei baracchini, tutto. Ci mettiamo in rete, tutte quelle cose lì, capite? Allora uno dei miei dell'OPG che è di Napoli dice: beh, anche Cavani si è messo in rete perché ha fatto tanti gol, o no, una cosa diversa, ma no, aspetta. Allora Cavani non fa l'assistente sociale, no, non fa l'assistente sociale. Adesso passa al PSG, non so che cosa. E quando uno è stato per la sua gente la certezza del ritorno del Signore, tornerà il Signore. Ah sì, se ritorna. Abbiamo tenuto tutto. Gli rendiconteremo, abbiamo tenuto tutti gli scontrini di quello che abbiamo speso per Don Daniele. E quando un parroco, un prete, uno sposo, una sposa sono la certezza del ritorno del Signore, vedete che a posto. Ma i tuoi parrocchiani sono sicuri che tornerà il Signore? Hanno una fede incredibile, sono certi del ritorno del Signore, dicono: vieni Signore Gesù. Perché? Perché Don Daniele ha rappresentato un costo per loro e il Signore tornerà. Si è fidato di loro. E allora anche quelle situazioni dove non sappiamo cosa fare, dove dovremmo rileggere i brani della Passione, queste cronache di Gerusalemme. Pensate ad esempio a tutta la vicenda della consegna, quelle situazioni nel servizio nelle quali non siamo più padroni in casa nostra. Quando abbiamo dovuto chiedere permesso ai musulmani per dire la messa in casa nostra. Questa consegna, questo chiedere pietà. Ecco, se provassimo a coniugare il servizio con tutto quello che ci lascia, chi di noi è fuggito via nudo perché spogliato di tutto in quanto era presente nel momento in cui Gesù veniva messo in croce come il giovanetto del Vangelo di Marco? Chi di noi era sotto la croce, faccio per dire, per sentirsi dire ecco tuo figlio? Chi di noi ha riconosciuto che la sua fecondità è dipesa da un crocifisso? Maria. Maria. Chi di noi ha vissuto il suo cammino di fede, soprattutto le donne, indicando Gesù e dicendo ai propri figli, adesso tocca a te andare in croce, è la tua ora. Non hanno più vino, non hanno più la gioia, non hanno più il sangue della vite, adesso tocca a te. Queste donne che comunque sempre ci sono e che garantiscono la continuità. Allora noi frequentiamo Gerusalemme. Chi di noi ha vissuto il rapporto col potere come Gesù lo ha vissuto, ad esempio, di fronte a Pilato? E i poveri ci fanno vivere questo, eh? Non sono povertà di fronte alle quali si possa fare un progetto. I risultati per i quali uno può dire ecco questo caso l'abbiamo risolto, possiamo dire conclusa, la malattia è in totale remissione. Voi vedete che ben, io non so voi, io non ho mai risolto nessun caso, io proprio un fallimento continuo. Allora ma adesso sai va così, ci sentiamo un po' falliti. Ecco, vuol dire che frequentiamo poco Gerusalemme, invece i poveri di Gerusalemme sanno tutto. Sono dell'ente provinciale del turismo di Gerusalemme. Informazione, e trovate tutti i vostri di Casa Betania, trovate quella signora, quella ragazza che si sposa oggi, trovate Nando, trovate tutta questa gente. Vi danno tutte le informazioni possibili e immaginabili su Gerusalemme, sulla passione, su tutto. Vi dicono tutto di Gerusalemme. Allora, guidaci a Gerusalemme. No? La Blessing, la Rosemary, la Sofia, tutte queste ragazze sanno perfettamente tutto quello che avviene a Gerusalemme. In mezzo all'immondizio, oppure prostituite ai bordi di un campo dove ci hanno appena gettato il liquame, c'è una puzza di merdi, di liquame, di mucca che fa spavento, le mosche, un disastro. Io in genere ci vado quando non c'è nessun altro che ci va adesso, e mi mandano sempre vicino a questo campo che la puzza di liquame non passa neanche dopo, ma non c'è un altro posto. Faccio per dire, non si possono essere fatte prostituire a Fognano, faccio per dire, almeno c'è un po' di brezza, insomma. Niente, in questi posti bui, sporchi, in mezzo alle immondizie, e c'è un vecchietto, poverino, dopo finito. C'è un vecchietto, poverino, che lui pulisce quei pezzi di ciglio della strada in cui sono le ragazze, e le ragazze stravedono per lui. Lui mette l'acqua in frigo, poi passa con la sua bicicletta e dà l'acqua fresca alle ragazze. Ma chi è quello lì? No, sappiamo. Pulisce, porta l'acqua fresca, mette a posto le cose, di sera riattizza il fuoco. E chi è questo? Oh, vecchietto. Con la sua bici. Sono cose preziose. Questo tra Reggio e Parma. Ecco, io penso che questo sia anche un po' il criterio che non solo si usa con la povera gente, ma che ci potrebbe essere tra due spose, tra lo sposo e la sposa. Che vedeva? Sauro era sicuro che tornava il Signore, Asti sicuro, perché la Marilena ha rappresentato un costo talmente alto per lui che solo il Signore quando torna lo può ricompensare, poverino. E lui diceva, allora la Marilena che si sta a fare? La Marilena è per il suo sposo la certezza del ritorno del Signore, tutto lì. Se noi fossimo la certezza del ritorno del Signore per i nostri, per il costo che abbiamo rappresentato per loro, perché per la povera gente di riconoscerli capaci di prendersi cura di qualcun altro è importantissimo. Per cui uno dice, guarda, stasera i volontari a Casa Betania non ci vanno, perché siete capaci voi di avere cura di voi stessi. Prenditi tu cura degli altri. Non ci vogliono più volontari per la mensa, perché? Perché tra quelli che usufruiscono della mensa si fanno i turni e loro stessi si impegnano nel fare il servizio. Ma scusate, tutti i poveri, perché non c'è nessuno a questi esercizi dei poveri che avete seguito e amato? Non c'è nessuno. Non c'è nessun tigre, nessun marocchino, non c'è nessuno. Faccio per dire, non c'è mica nessuno. Io non vi conosco, ma da vedere così non c'è nessuno scassatone. Tutti bravi, gente seria, famiglie, non c'è nessuno. E dove sono? È vero, non so, dico così per dire, se io sono maleducato, sono contento che non ci sia domicilio, se no la prenderebbe forse. C'è nessuno. Noi membri della comunità, ma i poveri. No, scusate. Questo è il problema di fondo. E il Signore dice invece si fida proprio di loro, perché di loro si può fidare. E la cura che la povera gente ha di noi non è una cura da poco. Lasciati lavare i piedi, non dire che non ne hai bisogno. Lasciati lavare i piedi. E poi vedrai che ti sorprendono per come te li lavano. Però sempre in quella prospettiva che è il Vangelo della Passione di Gesù, di cui dobbiamo essere frequentatori, consapevoli, ad esempio, che nessuno è presente dall'inizio alla fine della passione e pochi sono quelli che ne escono dicendo io ho capito tutto, oppure che il Vangelo li descrive come gente che ha vissuto pienamente, uno tradisce, l'altro rinnega, l'altro se ne lava le mani, l'altro porta la croce per forza, l'altro ci va solo quando Gesù è morto, l'altro uno flagella, l'altro colpisce, l'altro scarnisce, un altro ancora magari si sta a guardare da lontano, un altro inveisce, il popolo salva te stesso e anche noi, è un buon ladrone, poi non si capisce perché tutti quelli che dicono delle cose buone devono essere anche buoni, ma cosa dice? Dice due cose che sono importanti. Dice, attenti, dobbiamo avere timore di Dio guardando il crocifisso, perché è Dio ad essere crocifisso. Devi avere il timore di Dio, gli dice all'altro. Questo catechista formidabile, dice anche tu devi avere il timore di Dio. Perché noi siamo crocifissi col Figlio di Dio. E non dice, guarda che tu devi avere timore di Dio guardando il crocifisso, perché lui ha scelto di essere condannato alla nostra pena. Non dice così, dice noi siamo condannati alla sua pena, benché condannati alla sua pena. Gesù non ha aspettato che i ladroni fossero crocifissi per assumerne la condizione. La pena di Gesù ha preceduto la pena dei due ladroni. Chi di noi nel servizio ha preceduto la condizione dei poveri? Ah, non possiamo mica inventarci noi quando... No, però il Vangelo della Passione ce l'abbiamo. E allora non c'è situazione nella quale ci troviamo a disagio. Perché? Non c'è situazione nella quale ci troviamo a disagio perché la parola si è fatta prossimo a noi e per quanto abissale sia la condizione della povera gente, la povera gente troverà sempre nella condizione abissale che vive colui che prima di lei ha visitato l'abisso della nostra miseria, cioè il Signore. Ecco, che sia anche un confratello prete che ha sbagliato, che anche lui forse, non lo conosco quindi io sono molto libero nel dire, anche lui forse nel vivere l'abisso avrà trovato chi prima di lui ne ha condiviso la condizione, cioè il Signore. Ecco perché la vertigine dell'abisso, diceva Germain. C'è un unico problema che a me delude molto, insieme a un altro, che non si parla dei briganti che hanno suonato l'omino, ecco, non si sa niente. E non si sa niente neanche delle prostitute del figlio prodigo. Mi sarei aspettato che lui fosse tornato a casa con le prostitute, onestamente. O che l'omino, o che l'albergatore avesse detto, ma non c'erano anche dei briganti? Allora Don Dino e Don Alberto dicevano che quel il Signore gli ha lasciato i servi della Chiesa, per cui non poteva mica fare tutto lui, se no noi cosa ci stavamo a fare? Ecco. Questi briganti, incappò nei briganti, motò. E che fine hanno fatto? Ma, si sa. Anzi, sono quelli che il Signore ha lasciato per noi. Ah, quindi siamo a posto. Perché sei tu, Padre, che tutto sostieni con la tua parola ed è per questo che ti chiediamo per il dono dello Spirito di essere resi conformi all'immagine del tuo Figlio che con te, lo Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli.